Rieccoci in diretta qui su TV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio nel pomeriggio di Maracanà, di nuovo insieme a me il direttore Paolo De Paola. Direttore, ben ritrovato di nuovo.
Ciao, salve a tutti.
E c'è sempre con noi anche Massimo Orlando. Massimo, rieccoci.
Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
E come promesso continuiamo insomma sulla Serie A, ci eravamo lasciati parlando del Milan, torniamo invece parlando della spinosa situazione sulla panchina della Juventus. Direttore, parto da lei perché si continua a fare qualche valutazione, qualche riflessione, i contatti con altri nomi ci sono stati, si è parlato di Mancini, si è parlato di Tudor, poi altri outsider, è venuto fuori anche Domenico Tedesco, insomma Motta è chiaramente in discussione, quindi le chiedo adesso che cosa possiamo e che cosa dobbiamo aspettarci in questa fase critica del momento della Juventus.
Veramente è una fase molto critica e sinceramente molto molto come dire incerta, perché adesso sbilanciarsi in previsioni, uno può dire quale può essere la cosa più ragionevole secondo il proprio punto di vista, ovviamente senza avere pretesa di calarlo sulla Juventus, perché che cosa può succedere? Che magari si va ancora con alti e bassi, e andando avanti con alti e bassi si rischia di uscire anche dal quarto posto. Uscire dal quarto posto e andare per esempio in altre competizioni con un impiego settimanale ancora meno favorevole non credo che sia l'ideale, oltretutto oltre alla perdita di soldi. Ma la cosa diciamo che è ancora più preoccupante è l'idea di un traghettatore che arriverebbe a quali condizioni. Se il traghettatore non ha una grande personalità, arriverebbe appunto per questi pochi mesi e non avrebbe alcun ascendente sullo spogliatoio, alcuno. Se invece il traghettatore è un po' più forte e quindi può ipotizzare anche un futuro di un anno in più, già il discorso cambia, ma a questo punto la società si deve impegnare con un allenatore di media-alta caratura che non sarebbe adeguato a questo progetto di cambiamento e di rinnovamento triennale. Quindi anche questa è un ripiego sbagliato. Allora io dico, rotto per rotto, entrare o non entrare non deve essere così, diciamo, fondamentale. Deve essere fondamentale il rilancio di questa squadra che ha aspettato 4 anni, ne può aspettare, diciamo, anzi, aspettato 3 anni, ne può aspettare 4, e ricominciare dall'anno prossimo ma con un allenatore consolidato. E qua, quando dico allenatore consolidato, mi rivolgo, diciamo, a 2 esempi principali e uno impossibile assolutamente, perché non credo che possa arrivare, che sono Conte e Gasperini. Il Klopp lo riservo perché è impossibile che si sganci a Red Bull eccetera eccetera, e solo se accompagnato da quel progetto di ritorno di Andrea Agnelli potrebbe in qualche modo entrare nell'orbita Juventus. Ma quindi io mi rivolgo a 2, diciamo, che hanno diverse caratteristiche, uno di immediatezza, Conte, e uno di programmazione, Gasperini, che possono entrare appunto in un ragionamento che è un po' più adeguato alla Juventus del futuro. Qualunque altra soluzione è un ripiego, e qualunque altra soluzione non farebbe altro che sgretolare ulteriormente i rapporti un po' tesi che già esistono attualmente nello spogliatoio, perché metterebbe diventerebbe un pregiudizio per la prossima stagione, perché chi sta andando male andrà ancora peggio, costringendo poi la società a svendere, e quindi a vendere anche giocatori che avevano un valore che in queste poche giornate possono ulteriormente svalutarsi. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché ribadisco, è una situazione per niente facile.
No, assolutamente no, anche guardando poi quelli che sono stati gli ultimi risultati in campionato. Massimo, vengo anche da te, appunto, ti chiedo su questo novero di allenatori, sulla situazione di Motta, sugli equilibri precari su cui si poggia lo spogliatoio. Adesso che cosa ti aspetti anche tu dalla Juventus nel prossimo futuro, ma magari anche in quello un po' più remoto?
Ma guarda, non perché parla sempre prima di me, ma il direttore ha detto come sempre una cosa giusta secondo me, ed è quella che il traghettatore che ti serve, almeno che tu veramente non gli dia la possibilità di fare almeno un anno e mezzo, no? Cioè, un anno di contratto, allora magari il Mancini, la situazione, ti può anche dire di sì. ma io credo che non serva a niente, nessuno di questi grandi nomi accetterebbe di gestire una Juventus che comunque c'è tutto da rischiare, e c'è tutto da perdere e niente da guadagnare, se ci pensi, no? Parlo di un grande nome, e io credo invece che sia successo questo. Dopo la partita di Firenze, Giuntoli è andato negli spogliatoi, ha parlato a squadra con Motta presente, questo è successo anche alla ripresa degli allenamenti, e io credo che adesso la formazione la faccia Motta insieme a Giuntoli, e cioè che gli dice deve giocare, sì, ne sono convinto, deve giocare la squadra con i migliori, e cioè con Seisao non lo puoi lasciare fuori, Ildiz non lo puoi lasciare fuori, Cambiasso non lo puoi lasciare fuori, Gatti non lo puoi far fuori e mi metti una difesa che la prima volta gioca assieme. Perché io quello che ho visto domenica a Firenze da parte di Motta, fossi stato il presidente della Juventus, l'avrei cacciato immediatamente dopo la partita.
Perché subito vuol dire dopo la partita, sottoscritto, subito dopo la partita.
Quindi esonero immediato.
Perché quello che ho visto a Firenze è di una persona che non sta bene che è in confusione e che non riesce più a fare il suo lavoro. E allora, con l'aiuto della società, in questo caso di Giuntoli, gli diranno mettimi in campo questi giocatori, anche per quello che ha detto il direttore prima, non è che mi puoi svalutare Vlahovic e che dopo lo do via a 10 milioni. Cioè, bisogna che giochino anche questi giocatori. E allora mi immagino la Juventus che torni quella dell'inizio, che giocava con i giocatori nel suo ruolo, con Seisao, Ildiz. Come si fa a fare a meno di questi giocatori qui? Abbi pazienza. E mi fai giocare McKennie trequartista, Gonzalo trequartista, fra l'altro a sinistra, che non ha mai giocato perché ha sempre giocato dall'altra parte. È in confusione, va aiutato. Penso che la società, non trovando un allenatore disponibile a fare 4 mesi, 3 mesi, quello che manchi, aiuterà l'allenatore, però in questo caso è ovvio, tu vai a screditare Motta a 360 gradi, ma credo che Motta e la Juventus, la storia sia finita.
È stato chiarissimo, no. E direttore, la sentivo prima essere totalmente d'accordo sull'ipotesi drastica dopo la Fiorentina.
Lucio va aggiunto che il rapporto con Motta è finito. Quindi, perché io dico no al traghettatore?
Quindi a prescindere dai risultati delle ultime settimane?
Sì, assolutamente. Io credo che il fallimento di Motta sia nel rapporto con la squadra, con i giocatori. Cioè, non tanto sulle sue idee di gioco, perché possono anche essere delle valide idee di gioco, ma incaponirsi nel cambiare mille volte la formazione, nel non far capire nulla ai giocatori, perché tu vedi giocatori che in campo hanno paura di toccare il pallone. Quindi
nel cambiare sempre capitano.
Questa sensazione di paura te la dà una indecisione dello stesso allenatore, perché poi alla fine il giocatore che cosa vuole? Vuole giocare e quindi non vuole sbagliare agli occhi dell'allenatore, quindi non è più rilassato, se deve fare un dribbling non lo fa, preferisce più la sicurezza del passaggino laterale o passaggino indietro, se deve fare un'azione un po' più azzardata non la fa, perché ha paura appunto di essere giudicato e quindi di essere sostituito o cambiato nella prossima partita. E quindi è tutto un rapporto che non si è sviluppato, è un qualcosa di represso, però ribadisco, te lo devi tenere fino a fine stagione, non puoi cambiarlo adesso perché si rischia di fare ancora peggio, quindi appunto affidargli un tutor, qualcuno che gli sia vicino, che lo aiuti in queste ultime partite, e poi arrivederci e grazie.
Eh sì, anche qui insomma chiarissimo poi il piano anche per quella che sarà la prossima stagione, posto che bisogna ancora capire poi chi in quella super bagarre riuscirà a raggiungere il quarto posto e di conseguenza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E qui mi porto comunque a un altro tema in realtà delle ultime ore, mi sposto anche sulla capitale, quindi cambio argomento Massimo, perché sì, la Roma comunque è in corsa per la Champions League a livello di punti, per quanto perlomeno io la vedo difficile che riesca a raggiungere il quarto posto, adesso però perde Dybala, lo perde fino a fine stagione, lo ritroverà nel prossimo anno, quindi ti chiedo, con un calendario complicato, senza Dybala, ma comunque con una grande dose di consapevolezza derivante dall'ultima striscia di vittorie, la Roma che tipo di possibilità ha per cercare effettivamente di ampire alla quarta posizione in classifica?
Ma guarda, secondo me fino alla Fiorentina tutti sono in gioco, Ci sono, ballano 4-5 punti, forse meno se non sbaglio. Forse il Milan credo abbia pochissime chance di arrivare
alla punti la sul Roma, Bologna.
Sì, esatto. La Roma, onestamente, è vero, perde tantissimo con Dybala, però ha acquisito una mentalità, una sicurezza trasmessa dall'allenatore. Tu lo sai, insomma, non è che io straveda per Ranieri, sì. Però ha fatto un gran lavoro, gli va riconosciuto. E dunque ha trovato Solé, che dopo un inizio difficilissimo comunque adesso sta diventando protagonista, ha quel modo di giocare comunque che gli fai fatica a fargli gol. Dunque la Roma secondo me fino alla fine se la giocherà, ecco. Vedo invece la Lazio più in difficoltà, ad esempio, perché la Lazio mi sembra che sia un po' sulle gambe e se non recupera certi giocatori, Castellanos che è diventato fondamentale, Tavares, insomma, se non ritrova quella brillantezza della prima parte, la Lazio farà fatica, sta facendo fatica. Poi Bologna, chiudendo Bologna, tanta roba, complimenti a Italiano perché la squadra gioca bene, lui ha imparato anche dagli errori fatti a Firenze, perché non è più così spregiudicato in fase difensiva, ha abbassato di qualche metro la squadra ed è una squadra che gioca un ottimo calcio e secondo me è la vera favorita per come sta in questo momento.
È un bel novero di squadre, insomma, anche lì secondo me una lotta bellissima quella per il quarto posto, direttore, anche perché poi ci sono calendari, momenti di forma, varie competizioni differenti, perché il Bologna sta benissimo, avrà però un calendario terribile come la Roma, la Lazio ha un calendario un po' più facile, ma c'è la questione degli infortuni, Castellanos sarà ancora assente, c'è l'Europa League da giocare, la Fiorentina, la Conference, insomma. In questa appunto grande bagarre c'è qualche squadra che vede meglio e soprattutto poi per la Roma quanto incide adesso l'assenza di Dybala?
Guarda, ci sono 6 squadre in 6 punti dal sì. Bologna, quindi 6 squadre in 6 punti, credo ci sia mai vista una lotta così accesa per il quarto posto in Champions League, che sarà quello poi definitivo, perché non credo che riusciremo ad avere anche la quinta piazza. E chiaramente ci sono 2 squadre deputate a prenderlo quel quarto posto, quindi già 2 sono troppe per un unico posto. Sono la Juventus e il Milan, che in questo momento non sono assolutamente. Cioè, la Juventus è un punto e va bene, ma il Milan è assolutamente lontano. Paradossalmente, io vedo più un Milan che può. Cioè, perché ribadisco, per me la rosa del Milan è quella più svalutata del campionato in rapporto alla classifica che ha.
Cioè, sono d'accordo,
che la rosa
totalmente.
Del Milan sia fortissima, ma che non riesca a esprimere questo potenziale. Quindi se il Milan improvvisamente si accende la lampadina e riesce a trovare un equilibrio, beh, là non ce n'è, sinceramente, quella che ha più chance di tutte. Perché dico questo? Perché tra Bologna e Fiorentina io vedo troppi alti e bassi. Cioè, a volte vanno su per qualche partita, poi vanno giù. Il Bologna adesso è assolutamente in auge, quindi può anche continuare... E va benissimo, ma non so, non mi danno questa idea di continuità. La Lazio l'ha dimostrato soprattutto con un problema: i rincalzi, le seconde linee sono sì. Assolutamente insufficienti. Noslin, per esempio, per fare un nome, è una delusione, sinceramente. Quindi vengono un pochettino messi in dubbio gli acquisti che sono stati fatti dalla Lazio di mercato, ma probabilmente anche lo stesso impiego di questi giocatori nell'arco del campionato, senza discutere assolutamente la bravura di Barone, che secondo me è uno dei migliori che abbiamo in Serie A, però troppi svarioni, troppi alti e bassi, e quanto pesano queste coppe del giovedì sulle gambe dei giocatori. Però al contrario uno dice: guardo la Roma, e la Roma, il miracolo Ranieri è sotto gli occhi di tutti, che poi andrà via e quindi si sa già, c'è un, come dire, una sorta di sorteggio di candidature per la sua successione che vanno valutate, ma la Roma ha un gioco che può persino permettersi di perdere Dybala, nel senso che è una squadra che fa molta massa diciamo attorno al pallone in qualunque posizione del campo, e facendo questa massa poi improvvisamente innesca giocatori che in attacco possono fare la differenza, oppure dei centrocampisti, cioè persino il Baldanzi della situazione, oltre il Pisilli, oltre lo stesso Dobic, sono giocatori che in qualche modo possono assolutamente rendersi pericolosi, lo stesso Pellegrini, insomma ha delle risorse e quindi questo valorizza. Quando uno dice, a me fa ridere il fatto che dicono i giocatori della Roma, non, il presidente ha speso poco, no, il presidente della Roma ha speso tantissimo anche per questa rosa, che molto spesso è stata un pochettino sottovalutata rispetto all'effettivo valore. Quanto cambia ai fini, diciamo, del valore il lavoro di un allenatore, il valore dei singoli giocatori, anche un pochettino in maniera spregiudicata, è l'ultimo anno che allena, Ranieri ha perso quei primi inibitori, sinceramente, quello che deve dire lo dice, anzi forse con troppa facilità, no? Eccessivo, ma a criticare a volte dei giocatori e spronarli, questo è il suo scopo, e farli sentire tutti partecipi alla causa, sta dando i suoi frutti. Quindi onore al merito di chi poi rispetto a quello che dice realizza un lavoro positivo, e la Roma, che si trova a 2 punti dalla Lazio, vi assicuro, ha una spinta emotiva rispetto alla Lazio che è spaventosa. Quindi io che cosa dico? Dico soltanto che se il Milan si accende la scintilla, non ce n'è per le altre, perlomeno diventa una delle più competitive, la metto ancora in lotta. La Roma è, diciamo, questa motivazione ulteriore rispetto alla Lazio, e la Juventus è un'amministrazione controllata, l'abbiamo detto prima, anche perché, devo dire la verità, il lavoro di Giuntoli non può essere buttato a mare anche per tutti i nuovi acquisti, perché cioè, il lavoro di Motta sta deteriorando l'immagine anche di quello che ha fatto Giuntoli sul mercato. Kop Miners, Nico Gonzalez, tutti gli acquisti che sono stati fatti in qualche modo stanno risentendo di questa discontinuità della Juventus, quindi anche Giuntoli in qualche modo deve salvare se stesso, però questo è più o meno il quadro di quelle 6.
Sì, è stato chiarissimo, direttore, poi vedremo anche appunto il calendario come inciderà. Roma e Bologna hanno un calendario complicatissimo, ma hanno tendenze differenti negli scontri diretti. Il Bologna se l'è sempre cavata bene, si è sempre comportata bene nei big match, la Roma decisamente meno. Vedremo il Milan anche, che quest'anno ha vinto 1 scontro diretto su 10, veramente pochissimo, quindi sarà veramente un grande calderone da seguire.
Ma guarda, Lucio,
fino alla fine.
Lucio, Massimo, giusto per... No, dico, il Milan va a Napoli alla ripresa, giusto?
Sì,
ecco,
sì, sì, Napoli-Milan.
Ecco, se il Milan... non fa 3 punti a Napoli, dimmi come fa ad arrivare.
No, impossibile. Ecco, già, cioè, così qua al limite dell'impossibile, secondo me.
Esatto,
a perdere,
esatto.
A Napoli chiuderebbe.
Sono d'accordo col direttore, perché se guardo la rosa dico, com'è possibile che il Milan non sia secondo, non sia lì a lottare,
esatto,
per...
La ponevo al secondo posto a inizio anno.
Sulla discontinuità e sui risultati io sono d'accordo con te, che non puoi dare troppo affidamento a questo Milan, quindi cioè, ci capiamo io e te, nel senso che io ti dico la rosa è buona e tu mi dici, però questa discontinuità dei risultati il Milan non lo vedo, diciamo, sempre sul pezzo, e è l'unica squadra che infatti come testa non sta sempre sul pezzo.
Sì, e il prossimo periodo è decisivo, perché io penso che possa essere un grande periodo o purtroppo un periodo tra virgolette disastroso, perché c'è Napoli-Milan, poi semifinale di Coppa Italia con l'Inter d'andata, poi Milan-Fiorentina, Udinese-Milan a Udine, Milan-Atalanta e Inter-Milan semifinale di ritorno. Quindi, Massimo, insomma, questo è il quadro dei prossimi impegni del Milan. Io penso che non ci saranno troppe possibilità di via di mezzo, o redenzione o forse dannazione definitiva.
Sì, perché c'è anche il derby di mezzo che tutti, almeno ho sentito dire, ma l'Inter qualcosa deve lasciare. L'Inter non lascia proprio nulla, figurati se lascia un derby, magari cambierà qualche uomo, ci mancherebbe altro, però è l'Inter la grande favorita. Poi quest'anno il Milan è riuscito a batterla 2 volte, ci mancherebbe altro, tutto è possibile in un derby, però potrebbe essere veramente... con un derby perso in semifinale e non entrare in Coppa Italia, in Champions League, allora da dire proprio annata disastrosa fallimentare del Milan. Ecco, tutto da ricostruire, quantomeno con l'allenatore nuovo.
Ah, certo, anche lì poi sì, dovranno fare valutazioni, insomma. Abbiamo fatto un po' un grande anche qui calderone sulla corsa Champions League, abbiamo seguito una sorta di flusso di coscienza calcistico per tentare di fare il quadro della situazione, e io devo ringraziare voi per averlo fatto così chiaramente. Siamo arrivati alla fine di questa gradevolissima ora insieme, quindi io ringrazio intanto il direttore Paolo De Paola. Direttore, grazie veramente,
grazie,
buon proseguimento di giornata.
E grazie a tutti gli ascoltatori dell'attenzione.
Grazie, grazie al direttore, grazie anche a Massimo Orlando. Massimo, è stato un piacere come sempre, alla prossima.
Piacere mio, ciao Lucio, buona serata a tutti.
Grazie anche dunque a Massimo Orlando per aver parlato di nazionale, ma anche poi della Serie A, di quello che verrà nel finale di campionato e per quello che verrà nella prossima stagione. Noi stiamo per arrivare in pausa, prossimo blocco l'avremo dedicato a noi e nessun altro.
Si va dentro,
dice il buon Spalletti. Noi andremo dentro alle trame della nazionale, della Serie A, quindi avete a disposizione mezz'ora per scatenarvi con i messaggi. Ne sono arrivati tantissimi.
Forse sì, forse no.
Da recuperare.
Chi lo sa,
presidente, come andrà a finire questo campionato, chi lo sa quanti messaggi arriveranno, non lo so, lo scopriremo nel prossimo blocco.
Un attimo, sono subito da lei.
È subito da me il buon Andrea Magliocca, ma credo che lo sarà anche il buon Claudio Ferrarese, che vedo sganasciarsi dalle risate al di là del vetro, come è giusto che sia. Del resto, come ha messo all'inizio il buon Andrea, è venerdì, quindi anche ci scateniamo un po' in
Ciccio,
questo.
Fai il bravo.
Farò il bravo, prometto che farò il bravo. Noi ce ne stiamo andando in pausa, voi intanto però iniziate a mandare i vostri messaggi al 331-8200213 per Beltran. Questo prossimo blocco da passare con Beltran, no, ma con il sottoscritto, sempre qui a Maracanazo TV Radio.